Questa sera, nello spirito di quello che già si è detto, io pensavo, ecco, di leggere una parte della scrittura, però anche per sviluppare di più questa conoscenza in cui, oltre ad essere fratelli in Cristo, e questo è il denominatore eterno, oltre a essere una famiglia spirituale, quindi che vivrà questo meraviglioso progetto di Dio, ebbene conoscerci di più, è bene sapere, ecco, così come ieri molti hanno conosciuto un po' della storia di Laura, così oggi, partendo da questi versetti che vi leggerò, vorrei raccontare brevemente e poi trarre qualche spunto di riflessione sulla mia testimonianza di conversione. Ecco perché possiate, ecco, non vedermi come delegato apostolico, come il pastore Mauro, ma come una persona estremamente tormentata, travagliata, confusa, smarrita, orgogliosa, autorreferenziale, che poi è caduta da cavallo e poi miracolosamente si è rialzata. Ecco, perché tante volte quando cadiamo da cavallo e alla fine siamo troppo delusi di non avere domato il nostro cavallo, la reazione è quello di darsi per morti, è quello di darsi per depressi, e io per tanto tempo ho fatto il depresso proprio perché non accettavo di essere caduto da cavallo, non accettavo che Dio avesse potuto mettere in crisi tutta quella costruzione che con tanta pazienza avevo messo su, quel castello in aria della mia vita, che però a un certo punto è crollato e alla fine l'orgoglio tante volte ci fa rimanere intorno alle macerie cercando di riprendere qualche pezzo di quello che è perduto, e invece lo Spirito Santo poi mi ha chiamato a scoprire quella ricchezza meravigliosa che avevo ricevuto, ma che ancora non valorizzavo, così convinto di dover io ricostruire, io ripartire, sempre io, quest'io al centro, ma non più io, diceva Paolo, ma Cristo. E lì è importante che questa rivelazione avvenga, perché una cosa dirlo, una cosa è a realizzarlo nel quotidiano, una cosa è veramente vivere la nostra identità con qualche flash, diciamo, spirituale, una cosa è vivere l'identità nuova che Cristo ci ha dato con qualche flash carnale ogni tanto. È una questione solo di percentuale, però. E allora vorrei leggere con voi quella parte della scrittura in Colossesi, dove l'Apostolo pregava, anzi non cessava mai di pregare per voi, capitolo 1, verso 9, e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Verso 11, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Poi l'ultimo verso, Dio mi ha liberato, lo personalizzo e anche tu questa sera lo puoi fare tuo questo verso, Dio mi ha liberato dal potere delle tenebre e mi ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Questa è una definizione, è una dichiarazione, è una certezza che non finiremo mai di comprendere, di cui non finiremo mai di comprendere le implicazioni. Questa liberazione estrema che Dio ha operato su quel potere che ci teneva schiavi e su quel teletrasporto, altro che fantascienza o super tecnologia, che ci ha portati o che ha portato in noi. Sapete, in Dio il concetto di tempo-spazio è un po' variabile. Tante volte noi diciamo sopra, sotto, in mezzo, di qua, di là. Viviamo troppo ancora le dimensioni dello spazio e del tempo, oggi, domani, dopodomani. In Dio lo spazio-tempo finisce e le sue realtà ci introducono in qualcosa di eterno. E sicuramente fin dalla mia infanzia, partendo così brevemente con la mia testimonianza, ero molto attirato dalla eternità, dal mistero. Solo che tutto questo si esprimeva in una ricerca da fantascienza di UFO, non identificati oggetti, e con l'idea di incontrare qualche rappresentante di una razza superiore. Questa era la mia spiritualità fin da bambino. E mi ricordo quando ero in montagna, pensavo ogni tanto di avere un incontro ravvicinato del primo, secondo, terzo, quarto tipo, non lo so, ma un incontro con qualche cosa che mi avesse dato una visione più ampia, anche perché probabilmente fin da piccolo, guardando la realtà, era qualcosa che non mi piaceva del tutto e forse desideravo, ecco, quasi conoscere una razza umana che non fosse così assurda come la razza in cui mi ero trovato a vivere. In realtà, diciamo, la mia famiglia era una famiglia abbastanza facoltosa, almeno nel tempo in cui sono nato io, e nella mia famiglia non c'erano problemi economici, non c'erano problemi di sorta, di abitazioni. E l'unico problema era che proprio per questo discorso io non avevo un grande rapporto né con la figura di mio padre né con la figura di mia madre. Con la figura di mio padre perché era super impegnato e super coinvolto con problemi grossissimi, essendo psichiatra, aveva un'attività dove entrava con tutti i folli di Palermo, tra l'altro primario, e quindi in qualche modo, capite bene, i nostri problemi per lui erano sempre molto piccoli, confrontandoli con quelli che naturalmente gestiva ogni giorno, e con una madre che in qualche modo, pur essendo madre, non aveva molto spiccato il senso della espressione affettiva, per cui diciamo che quasi mai mi prendeva in braccio, che quasi mai non ho avuto mai un ricordo molto forte di questa figura. È stata una figura che lo Spirito Santo ha dovuto ricostruire nel tempo, nella mia vita, perché l'idea di mamma non faceva nessuna risonanza e questo sicuramente ha creato dei grossi traumi nella mia vita, di cui lo Spirito Santo poi chiaramente mi ha dovuto liberare, dai quali mi ha dovuto liberare, e questo per dire che tante volte l'identificazione che ognuno di voi ha avuto con le figure genitoriali è un'impronta, è qualche cosa che non è facile ad essere guarita proprio perché è l'impronta più precoce nella vostra esistenza. E paradossalmente, come dico sempre, queste ferite nell'anima che sono insorte fin da bambino, carenze, abusi e altre problematiche del genere, sono quelle che Dio guarirà nella nostra maturazione spirituale quando avremo sviluppato una maggiore percezione della grazia e dell'amore di Dio. Perché? Perché sono tutte collegate alla paura, sono tutte collegate alla sensazione di non essere amati, di non essere voluti, di non essere considerati, di non essere al centro del proprio universo, e quindi possono segnare la nostra vita in una maniera estrema. Ma riandiamo a questo bambino, ecco, nato in questo contesto con due fratellini e questo sviluppo in una grande villa di campagna dove eravamo un po' separati dalla popolazione locale, quindi in qualche modo non avevamo contatti neanche con l'esterno. E tutto questo naturalmente faceva parte ancora di questo travaglio, di questo dolore, di questa solitudine in cui da una parte ci sentivamo privilegiati, ma dall'altra parte ci sentivamo in una specie di prigione dorata. E mi ricordo che i miei primi amori, da bambino erano collegati alle varie governanti, alle varie babysitter che mi accudivano. Quelle hanno quasi, svolto il ruolo di mamma. E anche questo, stranamente, non stranamente, capisco ora, ha effettuato una distorsione anche sul mio vissuto di carattere sessuale, perché sapete, tutto quello che viviamo nei primi anni di vita ha una influenza estrema anche sull'aspetto sessuale. Non abbiamo mai approfondito l'argomento, ma spesso sarebbe interessante capire come problemi di identità di genere nascono proprio da infanzie con carenze, con traumi, con abusi, con situazioni di vario genere. E andando avanti, dicevo, questa famiglia era realmente il mio luogo di crescita, separata dalla popolazione locale, ma in qualche modo la mia vita cresceva sempre di più con questa ricerca della cultura, della filosofia, dello studio. E in realtà, per essere onesti, il primo periodo è stato più una ricerca della materia, cioè cercare moto più veloci, cercare stereo più efficienti a livello tale da disturbare tutto il vicinato. Mi ricordo, è stato suonare insieme con alcune persone chiusi in una stanza 3x2 dove qualcuno ci ha perso pure l'udito. Io, grazie a Dio, forse Dio mi stava proteggendo fino a quel momento, ci sento, ora sto cominciando a perdere qualche colpo, ma ci sta con l'età che ho. E quindi, dicevo, questa vita è cominciata a scorrere con la ricerca della materia, avere, 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 cercare lo stereo sempre più perfetto, la musica sempre più che ti realizzava, e poi ha continuato con il cammino dell'essere, non più dell'avere, e quindi cercare di essere di più, di essere più intelligente, di essere più capace, di essere più furbo, di essere più culturale. E questo è stata tutta l'era dell'approfondimento culturale, filosofia, scienza. Mi ricordo che oltretutto la follia era qualcosa che mi attirava, era strano. Perché? Perché già cominciavo a soffrire così tanto nella realtà che pensavo che impazzendo non si soffriva più. Non avevo mai capito questo. E siccome quando mio padre mi portava all'ospedale psichiatrico dove lui era primario lì, io vedevo tutte queste persone che sembravano così dei fantocci, non avevano emozioni alcuni, ma poi dovetti scoprire che non avevano emozioni perché c'erano psicofarmaci fortissimi che li bloccavano nelle emozioni totalmente. Io quasi quasi li invidiavo. E capite bene come questa situazione durante il corso della mia vita ha cominciato sicuramente ad attirare il male, ad attirare veramente questo senso di sofferenza estrema in cui la lucidità mi faceva troppo soffrire, quindi la pazzia sembrava una forma di libertà. E chiaramente tutto questo è andato sempre più avanti, solo che più approfondivo e più ero confuso, più approfondivo e più stavo male. E allora mi ricordo, cominciai a interessarmi pure di filosofie orientali, cominciai a seguire un certo santone Paramahansa Yogananda, che sembrava un mito, sembrava una cosa incredibile per il controllo della mente. Cominciai a dire: io sono Dio, io devo controllare me stesso e gli altri. E sicuramente anche questo è stato un canale tremendo in cui il male ha cominciato a imprigionarmi e ha cominciato a darmi l'illusione di essere equilibrato, di essere buono, di essere bravo, di essere gentile, di avere un self-control all'inglese. Ma quando mai? Tutta una menzogna. Ma per poter scoprire questo, è Gesù mi aspettava al varco, così come aspettava l'Apostolo Paolo al varco. E a un certo punto, in questa mia vita, che dopo tanti sforzi di riuscire a raggiungere obiettivi ancora più culturali e soffrire di più, anziché veramente avere una soluzione per ogni problema, pensare a 10 soluzioni per ogni problema, ad entrare in una sorta di confusione mentale, di fatalismo, di passività, perché quando tu vedi 10 possibilità di fronte a te, cosa fai? Non vai da nessuna parte e praticamente ti lasci scorrere la vita. Dopo avere avuto anche esperienze nel campo sentimentale in cui mi succedeva una cosa strana, che mi innamoravo fortissimamente solamente delle persone che non volevano stare con me. Poi, quando finalmente riuscivo a conquistarle, non me ne fregava più niente. Ma tutto questo perché? Poi lo dovetti capire dopo, perché dentro di me c'era una ricerca di perfezione, una ricerca di Dio, però indirizzata alla materia o indirizzata alla dimensione della cultura, della filosofia, della scienza, della sapienza, del pensiero, delle emozioni, dei sentimenti, che tra l'altro a un certo punto erano così discordanti che a un certo punto decisi di non seguire più nessun sentimento e cominciai a vivere come una specie di uomo robotico o bionico, se preferite, facendomi l'elenco perfetto di quello che dovevo fare ogni ora, ogni 10 minuti erano segnati, quelli pure per fare la pipì. Ah, tutto segnato, programmato, ma senza una vera voglia di vivere, senza un vero senso della vita. La mia vita scorreva ormai a un certo punto per un istinto di conservazione, perché la sofferenza mi stava uccidendo, decisi di non coinvolgermi emotivamente più in niente, come tante persone fanno oggi, e le vedete così quasi incapaci di coinvolgersi, incapaci di rispondere alle situazioni che dovrebbero stimolarli. Io mi abituai, anche grazie alla meditazione trascendentale, a diventare impermeabile a tutto, persino a me stesso. E in questo modo cominciai a vivere, andare a scuola, andare all'università, fare questo, fare pallavolo, fare un sacco di cose. Però se mi fossi fermato un momento per chiedermi perché stai facendo questo, non ci sarebbe stata una risposta. E mi ricordo che allora avevo qualche conoscenza ancora con quella che oggi è mia moglie, ogni tanto cercava di portarmi in chiesa cattolica, ma io proprio non ne volevo neanche a brodo, perché sì, avevo avuto il mio momento in cui facevamo la messa a beat, la messa circolare, oppure andavamo a trovare le prostitute, i poveri, però io mi sentivo peggio di loro, quindi dicevo, ma io che cosa gli devo andare a dare a queste persone se io mi sento peggio di loro? E così la mia vita già a 20 anni era una vita da persona vecchia, aspettavo la morte e nel tempo che doveva trascorrere per la morte cercavo di occuparmi di tante cose, università, sport, e ogni tanto mi sforzavo di stare con una ragazza e poi chiaramente la mollavo, quelle che non mi mollavo, cioè che non potevo conquistare, mi facevano tormentare, e a un certo punto Dio è venuto a incontrarmi, servendosi di un gruppo che voi tutti conoscete o avrete sentito dire: Cristo è la risposta. E come è avvenuto questo incontro? Questo incontro è avvenuto in una maniera tale proprio da sconvolgermi, proprio perché non è stato portato su un piano culturale, filosofico, dove avevo carte da giocare notevoli, ma dove quelli che mi testimoniavano erano ex drogati, ex malavitosi, persone veramente che avevano vissuto una vita depravata e con una luce negli occhi mi dicevano che me li sarei mangiati, Gesù ti ama. Io sprizzavo veleno, odio, rabbia, perché che cosa significa Gesù mi ama? Ma bisogna vedere qui, bisogna relazionare. Cioè, io cercavo di andare su un piano di interlocuzione intellettuale e loro mi parlavano di una persona vivente. E questo veramente mi faceva cuocere. Perché? Perché dentro di me qualcosa, e sono convinto che quello che lavora più di tutti per la nostra conversione è lo Spirito Santo, e chiaramente poi si può servire di alcuni strumenti, ma il più grande evangelizzatore è lo Spirito di Dio, la terza persona della Trinità, che ti ha seguito fin dai momenti più bui. E ha cercato di parlarti proprio nei momenti più difficili, e tu, altro che contristato, l'hai contrastato. Ma in quel momento, quando un giovane di questi, di nome Rick, da cui poi ho dato il mio figlio, a mio figlio il suo nome, Riccardo, come è stato il mio padre spirituale. A un certo punto, mentre io stavo lì a tradurre per altri, perché loro non parlavano bene l'italiano, quindi io traducevo l'inglese, a un certo punto questo Rick mi ha detto: "E tu Gesù?" No, ho detto io, non ne voglio sapere niente qui sopra, sotto. Ma qualcosa nei suoi occhi era come se mi dicesse: "Perché non provi?" Lui non mi stava dicendo di iscrivermi in un corso, mi stava dicendo semplicemente: se tu chiedi a Gesù di venire nella tua vita, se tu chiedi a Lui, anche col se sei veramente resuscitato, Gesù, perché io non ci credevo neanche, nonostante fosse un fatto storico, la mia mente era completamente chiusa a questa eventualità di un Dio vivente. Se chiedi a Gesù di venire nella tua vita, lui lo farà. Questa parola in qualche modo ha cominciato a lavorare nel mio cuore. Ma lui non si è fermato lì, mi ricordo di fronte alla scuola dove andavo a prendere la mia allora fidanzata e stavo tutta la mattinata a giocare a biliardo, a calcio da tavolo, anziché andare all'università. A un certo punto ho detto: "Ma vogliamo pregare insieme qui?" "No, pregare insieme qui, qui mi conoscono tutti, qui io sono intellettuale, cioè, fino a che faccio l'interprete, ok, ma no, non scherziamo con le cose serie." E dice: "Vabbè, ci mettiamo in un posto un poco più isolato, vedete la determinazione, vedete, tante volte noi siamo troppo molli, ah, dice sì, forse, vediamo, dobbiamo essere violenti nel senso buono, capitemi. Perché se quella persona non fosse stata determinata e mi avesse detto: "Vabbè, un'altra volta, chissà come sarebbe andata la mia vita." Ma trovando un posto un poco nascosto, messi là, e io, pur essendo in un posto nascosto, stavo sempre a guardare se c'era qualcuno che passava, perché mi vergognavo tremendamente. Ho fatto una semplice preghiera dove ho detto: "Signore, se tu sei resuscitato, io voglio incontrarti, voglio riceverti nella mia vita." Ma quasi quasi non credevo neanche alle parole che dicevo, però Dio ci credeva evidentemente, perché da quel momento è scattata dentro di me come una ricerca in cui dovevo verificare se veramente Gesù era resuscitato. E lì ci siamo trovati con altri ragazzi, andavamo a pregare su un posto dove era alto, pensando di essere più vicini a Dio, e non uscivano neanche parole, perché è difficile, anche se qualcuno ti dice Dio esiste, parla con Dio, a me non mi veniva di dire niente, cioè forzavo così. Però la cosa miracolosa fin da allora è stato scoprire che nella misura in cui mi sono aperto a questa possibilità, pensieri di pace, di amore hanno cominciato a toccare il mio cuore. Era qualcosa di soprannaturale. E io ho detto: "Aspetta, vediamo come funziona, lo voglio prendere. Mi piace, lo prendo, lo catturo e lo faccio mio." Ma quando mai? Appena cercavo di catturarlo mi sfuggiva. E allora ho dovuto cominciare a comprendere che esisteva qualcosa al di sopra dei miei 2,5 kg di cellule cerebrali. E allora ho dovuto cominciare a comprendere che il modo di approcciarsi a Dio era da piccolo fanciullo, non da intellettuale. E così, continuando questi percorsi, a un certo punto mi sono quasi ritrovato, mentre mi cercavo di aprire Dio, a piangere. Io piangere, una cosa mai vista, mai sentita. Opera dello Spirito Santo che mi desiderava, che cercava di trasferire in me questo progetto, come a un certo punto della tua vita ti è successo. E questo è stato qualcosa di incredibile, perché nella misura in cui da piccolo fanciullo mi sono cominciato a fidare, ho veramente sperimentato qualche cosa dell'altro mondo, qualche cosa che non apparteneva alla mia mente, tant'è vero che appena perdevo il contatto con questa fiducia in Gesù, subito finivano i pensieri di pace e di amore ed emergevano tutt'altre cose. E lì è iniziato un cammino dove subito sono andato a parlare con la mia allora fidanzata. Tra l'altro ci stavamo lasciando perché ormai chiaramente non c'era nessun denominatore, di nessun genere. E lei, quando mi ha visto, è rimasta scioccata perché mi ha visto veramente luminoso, mi ha visto pieno di qualche cosa. Dice: "Ma che sei ubriaco, no?" Mi ha visto parlarle di Dio, lei che mi cercava di portare in una chiesa. E io dicevo: "No, la chiesa, se Dio è così, preferisco l'inferno, sarà un po' più movimentato." E da lì ho cominciato a scoprire questa cosa di cui non farò mai abbastanza per ringraziare, per lodare, per essere grato a Dio perché Lui ha spezzato il potere delle tenebre e mi ha trasportato in un regno nuovo, ha messo dentro di me questo regno e questo mi ha aperto una prospettiva completamente nuova. E lì veramente ho cominciato a vedere che il male, nel senso del demonio, sapete, quelli che studiano non credono che esista Dio, figuriamoci se credono che esista il demonio. Ho cominciato a vedere che il demonio operava, che il demonio aveva un potere, ma in qualche modo la coscienza di essere stato liberato di questo potere mi ha dato una gioia, mi ha dato una gratitudine. E mi ricordo che quasi quasi mi cominciavo a vedere i film dell'horror, i film del male, proprio ma non per essere col male, per dire: "Ma guarda un poco, Signore, tu mi hai liberato da tutta questa cosa che io neanche credevo che esistesse. Altro che extraterrestri, qua c'erano demoni che stavano cercando di distruggere la mia vita con la follia, con l'incredulità, con la meditazione trascendentale." È quello che questa sera ancora mi rende testimone è il fatto che questo passaggio di proprietà lo ha pagato Gesù. Questo regno meraviglioso che è venuto in me non l'ho potuto costruire io. Questo è stato un grande scacco per il mio orgoglio, ma questa vita nuova che ha cominciato realmente a dare segnali a cui la mia mente non era completamente abituata e che all'inizio quasi quasi la mia mente voleva sopprimere. Non vi preoccupate, ci saranno momenti, nel senso non preoccupatevi, in cui la vostra testa cercherà un rigetto, cercherà di rigettare questo trapianto spirituale, questo cuore nuovo che Dio ha messo nella vostra vita. Ci saranno tutti gli anticorpi umani che cercheranno di cacciarlo via, ma grazie a Dio. Chi ha conosciuto veramente il Signore è difficile che possa perderlo, è difficile. Sì, ci sono le crisi. Anche perché da chi ce ne andremo, disse una volta Pietro a Gesù. Chi è che mi può dare di più? Io non ho trovato qualcuno che credesse in me più di quanto io credo in lui. Io non ho trovato mai qualcuno che facesse il tifo per me anche quando ero una schiappa. Io non ho trovato mai qualcuno che mi perdonasse passato, presente e futuro e mi potesse guardare sempre con un occhio di amore, di riconciliazione, senza accusarmi, senza condannarmi, ma pagando lui, prendendo su di sé tutto quello che avrebbe potuto impedirgli di amarmi e impedirmi di amarlo. Io non ho trovato qualcuno che realmente si è preoccupato di me in una prospettiva eterna, per grazia, non perché poi qualche cosa dovevo pagare. Mi ha chiesto e ti chiede questa sera semplicemente di fidarti della sua opera in te, di fidarti di quella parola che è stata piantata nella tua vita e che può salvare anche la tua mente. Sì, perché ho dovuto scoprire pure questo, perché dopo il primo anno in cui non toccavo terra, in cui veramente sembrava che non esistesse più nessun problema, in cui realmente ho evangelizzato tutti quelli che erano intorno a me, questa era una cosa buona, in cui pensavo di non avere più nessuna difficoltà, poi c'è stato un atterraggio brusco. Ma perché? Perché ho dovuto scoprire che il cambiamento era avvenuto fondamentalmente nel mio spirito, ma doveva iniziare ora quel percorso di rinnovamento della mente che, come purtroppo vi ho detto, la mia mente era fortificata in senso negativo, era anti-Dio, era nemica, come la mente di ognuno di noi, nemica di Dio. E quindi questa battaglia tra spirito e mente è stata una battaglia all'ultimo sangue. Meno male che c'era il sangue di Gesù che ha vinto questa battaglia, e la mia mente in qualche modo piano piano ha accettato di essere crocifissa sul Golgota insieme a Gesù. Il mio vecchio uomo in qualche modo ha capito che non poteva più dominare, e questo mi ha liberato e mi sta liberando da tante cose. Voglio andare verso la conclusione. Questa sera vi ho detto un po' più di me, ed è bello conoscere la storia di ognuno di noi, perché credo che poi, quando saremo col Signore, avremo tempo, avremo una conoscenza tale forse dove non ci sarà bisogno neanche di parlare, perché avremo questa conoscenza meravigliosa che supera i confini della mente. Ma è bello scoprire che quello che stiamo seguendo non è una religione evangelica piuttosto che cattolica, ma è una vita nuova, un regno che ci è stato donato perché siamo stati liberati dal potere delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno del suo amato Figlio. Gesù sta regnando nel tuo cuore, nel mio cuore, lì lui regna incontrastato. Certo, vorrebbe che il suo regno venisse anche nella tua mente e che si espandesse attraverso la tua vita, proprio perché altri ne possano beneficiare. Concludo con qualcosa che stamattina ho un poco meditato abbastanza fortemente a Caulonia. Questa rivelazione, una volta Gesù disse: quello che io vi dico nelle tenebre, cioè in segreto, nel privato, portatelo nella luce, non tenetelo. Quello che vi dico alle orecchie, gridatelo sui tetti. Perché? Perché è importante. Perché quello che Dio naturalmente ti rivela, quello che Dio ti mostra, è qualcosa che non serve soltanto per la tua vita, ma serve per tante altre persone intorno a te. Il problema più grande è che oggi quelli che gridano sui tetti e quelli che fanno un gran casino all'esterno sono persone che non hanno niente da dire e niente da dare, anzi, peggio, danno delle cose che sono velenose. E i cristiani invece si nascondono. È bello il momento dell'intimismo, è bello il momento in cui sei nella tua cameretta, è fondamentale ascoltare quello che Dio ti dice nel privato, ma il cristianesimo non è una questione privata, è una questione pubblica. Quello che Dio ti dice nel privato, quelle rivelazioni che ha messo in te, questa sera ti voglio esortare, alla fine di questo breve messaggio, a fare di tutto per esprimerle, che sia con l'arte, con la musica, in qualunque modo, che sia con l'impegnarti coi bambini, che sia in qualunque modo, quello che Dio ti rivela di buono, non tenerlo dentro dicendo: oh, che bello, e poi lasciando che finisca. No, ti è stato dato perché tu possa parlare delle virtù di colui che ti ha portato dal mondo delle tenebre al mondo del suo amato Figliuolo. Hai visto che hai capito? Ti ho chiamato telepaticamente. Il potere del male è stato spezzato, diceva qualcuno poc'anzi. Solo che tante volte non ce ne rendiamo conto. Perché? perché guardiamo ancora dalla prospettiva umana, dove siamo già stati sconfitti. Non vi esaltate. Dal punto di vista umano siamo tutti falliti. Siamo un fallimento. Ma dal punto di vista di quello che Dio ha fatto, siamo più che vincitori. Per il suo amore, per il suo progetto, quello che ha messo in te non potrà finire mai, non potrà terminare mai. Ma chi è che se ne accorge? Chi è che ne prende coscienza, anziché stare lì ad autocommiserarsi, a lamentarsi di come dura la vita, a lamentarsi veramente delle tasse, a lamentarsi di tutto quello che c'è da lamentarsi? Se volete vi do anche altri motivi e continueremo a chiamare la lamentela come modus vivendi, e continueremo a cantare insieme quanto è l'aria la mia vita, no, quella è quanto è l'aria la mia zita, ma quanto è l'aria la mia vita, quanto è brutta la mia vita. No, la tua vita è la vita di Cristo, non può essere brutta, non può essere inutile, non può essere qualcosa che non serve a niente, è qualcosa che ha un valore eterno, che hai bisogno di godere personalmente, ma hai bisogno di passare ad altri, hai bisogno di manifestarlo all'esterno, e man a mano che lo manifesti cresce in te, man a mano che gridi prima nella tua testa quello che Gesù ti ha detto allo spirito, prima lo dobbiamo fare passare dai nostri tetti, i tetti sono la parte superiore, la nostra cucuzza, ma poi esternarlo. La Chiesa, per definizione, è una Chiesa profetica, ha bisogno di parlare sempre da parte di Dio, non da parte dell'umano. Da parte dell'umano ci penseranno gli altri a parlare, da parte della disperazione ci penseranno gli altri a parlare, da parte della difficoltà ci saranno sempre gli altri a dire quanto è difficile, ma da parte di Dio possiamo parlare solamente noi che lo abbiamo conosciuto e che siamo stati conosciuti da Lui, e allora possiamo veramente parlare di possibilità, possiamo parlare di tutto è possibile a chi crede. Vogliamo essere grati a Dio questa sera perché ci ha dato questa autorità. Che lo sentiamo o che non la sentiamo, ce l'abbiamo. Tu potresti sentirti peggio di un'altra persona, ma l'altro ha l'inferno dentro e tu hai il paradiso. E non è giusto che, stando lì a lamentarti su quella parte che ancora non è rinnovata nella tua vita, ignori che l'altra persona non è semplicemente da aggiustare da qualche parte, ma deve essere introdotta nel regno della luce, perché questo è il progetto di Dio, che il potere delle tenebre si spezzi intorno a noi e tanti altri vengono teletrasportati nella famiglia di Dio. Non ci interessa quale forma ha questa famiglia, l'importante è che siano in Cristo nuove creature. Ci alziamo in piedi. Signore, grazie perché ognuno di noi è una storia. E grazie perché la nostra storia infinita, che avrebbe avuto come culmine l'inferno, è stata spezzata dal tuo amore. E il tuo amore ha cambiato la nostra storia infinita in una storia eterna di gloria. Alleluia! Al di là di quello che dovremo attraversare su questa terra, al di là della persecuzione, al di là dei momenti di smarrimento, di confusione, il nostro destino è di gloria, il nostro destino è paradiso forever. Con te nell'eternità per sempre, e vogliamo ancora riceverlo come attestazione del tuo spirito, vogliamo sentirlo nella nostra cameretta, vogliamo tirarlo fuori dalla grazia meravigliosa che la tua parola emana, ma nello stesso tempo vogliamo ancora di più organizzarci per gridarlo insieme sui tetti, per proclamarlo con la musica, con la poesia, con l'arte, che tu sei il Signore, che tu sei il Re dei Re, che tu sei degno di ogni lode, di ogni gloria e che tu sei l'unico Salvatore del mondo. Vogliamo che la nostra vita sia spesa per questa missione, vogliamo affaticarci in questo perché questo non renderà la nostra fatica vana. E io ti prego per questa Chiesa, Signore, alla quale hai dato una chiamata particolare e che chiaramente anche comprende una contrattacco negativo forte. Io ti prego, Signore, che al di là degli attacchi delle tenebre possano risorgere miracolosamente, possano rialzarsi dalle loro vite, possano superare i conflitti di coppia, possano superare tutte quelle cose che vorrebbero bloccarli e proclamare ancora la potenza del tuo amore qui dove li hai messi e fino agli estremi confini della terra. Padre, voglio benedire la tua opera in loro. Alleluia. Sharda karabai spread fai quar my spread va. Orisai sharda karabai assambarai. Iri aksere da kabdor tege stegera. Oh figli miei, figli miei, figli miei, per i quali sono ancora in doglie, figli miei, io sto partorendo la mia volontà nella vostra vita, io sto partorendo le mie opere che sono preparate davanti a voi, ma aprite gli occhi per vederle, non scadete nell'umanesimo, non scadete nella logica umana, perché la mia Chiesa è soprannaturalmente naturale, la mia Chiesa vince ogni cosa per fede, la mia Chiesa troverà nella dimensione della mia presenza quella forza che nessuna organizzazione umana ha potuto mai creare, è la forza della luce di cui sarete vessilli, di cui sarete messaggeri, vincerà le tenebre intorno a noi e la mia Chiesa e questa Chiesa risplenderà insieme a tutte le altre fiamme che sto accendendo in questa nazione. Risplenderete con un unico grido di libertà, di lode, di gratitudine, con un grido che celebra la mia bontà e la mia benignità, dice il Signore. Amen, amen e amen.